Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, riscritto da Elie de Fumagalli. Voce narrante, Elie de Fumagalli. Ciao, sono il piccolo principe e vivo su un minuscolo asteroide. La mattina inizio la mia avventura quotidiana con i miei tre vulcani. Due di loro sono attivi. E spruzzano piccole fiammelle, mentre uno è spento e sembra un vecchio signore assonnato. Li pulisco con cura tutti, proprio come si spazzolano i denti, perché so che anche i vulcani spenti possono risvegliarsi all'improvviso. Poi mi trasformo in un piccolo giardiniere che combatte contro i temibili baobab. Queste piante hanno radici profonde e forti che devo estirpare affinché non distruggano il mio asteroide. Passeggio tra i minuscoli fiori che sbocciano qua e là e mi lascio accarezzare dal vento che mi scompiglia i capelli. Se alzo lo sguardo, resto affascinato dalle mille sfumature del cielo. È come se ogni giorno un pittore si divertisse a dipingere una nuova tela. Ciò che amo più di tutto sono i colori dei tramonti, magiche pennellate arancioni e rosa nel cielo. Posso vedere tantissimi tramonti in un solo giorno. Basta che mi sposti un pochino e voilà! Perché il mio asteroide è davvero piccolo e gira come una trottola nello spazio. La notte guardo le stelle. Sembrano milioni di lucciole che brillano nel buio. Sento che c'è un legame invisibile, quasi un filo magico che unisce tutte le creature dell'universo. Chissà se c'è qualcuno in questo momento che le osserva, proprio come faccio io. Chiudo gli occhi. E sogno stelle che ridono e profumi lontani che arrivano fin qui. Mentre spolvero i miei vulcani, noto qualcosa di strano. C'è un piccolo seme posato sulla terra, un minuscolo visitatore misterioso. La mia prima preoccupazione? Che sia un baobab travestito da innocente fiorellino. Così inizia l'operazione Occhi puntati sul seme. In realtà spero tanto che dal seme spunti fuori qualcuno con cui parlare, che mi racconti di posti fantastici e incredibili. Il seme inizia a germogliare e cresce un pochino. Ogni giorno. Presto comincio a intravedere un tenero bocciolo. Dormo accanto a lui. La mattina appena mi sveglio, lo misuro e gli parlo. Gli racconto del mio mondo fatto di stelle lontane, di tramonti colorati e di teneri stupori. Gli confido anche le mie paure per i baobab giganti e i vulcani. Gli racconto i miei desideri, come è quello di cavalcare una cometa e di scoprire se esistono altri asteroidi o pianeti. Lui è il mio amico silenzioso. È l'alba. Mi sveglio e mentre mi stiracchio, il bocciolo che ho sorvegliato con tanta attenzione si apre lentamente. È una rosa. I suoi petali, così delicati e perfetti, danzano nell'aria, inondando il mio asteroide di un profumo dolce e avvolgente, come un caldo abbraccio. Resto incantato ad ammirare la rosa, con gli occhi spalancati e il cuore che mi batte forte. È pura felicità. Non sono più solo. Adesso ho un tesoro arrivato dalle stelle. La sua presenza trasforma il mio mondo in una festa di colori e di profumi. La rosa sarà la mia amica, la luce che illuminerà i miei giorni. La rosa inizia a parlare, ma scopro che dietro quella bellezza si nasconde un caratterino capriccioso. Annaffiami, ordina il fiore con tono altezzoso. Proteggimi dal vento e coprimi con una campana di vetro. Io sono unica nell'universo. All'inizio sono felicissimo di poter fare qualcosa per lei. Corro avanti e indietro, prendendomene cura, come un attento giardiniere. Ma in seguito mi accorgo che non è mai soddisfatta. Ogni giorno inventa nuove richieste e mi fa sentire piccolo e inutile. Sei lento, mi dice quando tardo un po' ad innaffiarla o non la copro abbastanza velocemente. Comincio a sentirmi più solo di quanto non lo sia mai stato. La mia rosa sembra preoccuparsi solo di se stessa. Guardo i tramonti, sperando che il cielo mi regali un po' di pace. Di notte le stelle brillano come lacrime lontane. Capisco che non posso più restare lì con lei. Decido di partire per cercare un nuovo inizio, ma come? Costruirò una nave spaziale, sì, utilizzerò gli oggetti che sono arrivati sul mio asteroide. Immagino di viaggiare tra le stelle come un intrepido astronauta. Ma poi mi rendo conto che non ho né i materiali né la conoscenza per farlo. Allora, penso di costruire una catapulta gigante. Oh, sarebbe divertente essere lanciato nello spazio, veloce come un razzo. Oh, potrei finire nel vuoto siderale, fluttuando per sempre nel nulla. E no, 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 non è una buona idea. Guardo il cielo. Vedo uno stormo di uccelli migratori che sta passando proprio sopra la mia testa. Ehi! Ciao! Grido con tutta la voce che ho. Potreste portarmi con voi? Uno di loro plana dolcemente sul terreno. Mi si avvicina e mi fa capire che posso salire sul suo dorso piumato. Mentre lascio il mio asteroide, lancio un ultimo sguardo alla rosa. Lei accenna un saluto, chinando tristemente il capo. Un petalo cade, ma ora sono già lontano da lei. Arrivo su un piccolo pianeta. C'è un re seduto su un trono con un'aria di grande autorità. Ah, un suddito! Esordisce il re non appena mi vede, con gli occhi che gli brillano dalla felicità.
Vieni avanti.
Mi avvicino con un misto di curiosità e timore. Non ho mai incontrato un re prima d'ora. Buongiorno, rispondo con educazione.
Buongiorno, sono il re di tutto ciò che vedi. Sì, comando su ogni stella, ogni granello di sabbia, ogni soffio di vento. dice con orgoglio allargando le braccia. E tutti obbediscono alle mie leggi.
E quali sono le tue leggi? Chiedo curioso.
Oh, sono semplici,
replica il re agitando una mano come a dirigere un'orchestra invisibile.
Comando ciò che è ragionevole. Se ordino a una stella di brillare, essa brillerà, diciamo, questa notte.
Comanda al sole di tramontare, suggerisco timidamente. Vorrei tanto vedere un tramonto. Forse ho chiesto qualcosa di molto buffo. Il re, sorridendo, dice,
quando le condizioni saranno favorevoli, il mio comando sarà eseguito. Cioè alle 7:40 di questa sera.
È tenero vedere il re che cerca di mantenere il controllo su tutto. Ogni comando è dato con grande serietà, ma nessuna stella fa quel che le viene ordinato. Nessun sole tramonta a comando. E io, mi sto annoiando. Mi ordineresti di partire? Gli chiedo quindi cercando di essere rispettoso. Il re sembra sorpreso.
Partire? Ma non voglio perdere il mio unico suddito!
Gli rispondo con sicurezza. Maestà, mi sembra che le condizioni siano favorevoli. Il re mi rivolge uno sguardo che è un misto di tristezza e comprensione. Sembra stia dicendo addio a un vecchio amico.
Allora ti ordino di partire. Sarà il mio ambasciatore,
dice infine con un gesto regale. Saluto il re e riprendo il mio viaggio. Volando tra le stelle, noto un altro piccolo pianeta. Sopra c'è un uomo vestito elegantemente. Sembra pronto per andare ad una festa. Buongiorno, gli dico cercando di rompere il silenzio. Il vanitoso si volta verso di me con un sorriso smagliante.
Un ammiratore! E sì, dimmi che sono il più bello, il più elegante, il più intelligente di tutto il pianeta!
Mi guardo intorno cercando altre persone. Ma sei l'unico abitante? Sono confuso e anche un po' divertito. Il vanitoso annuisce compiaciuto.
Sì, esattamente. E quindi sono il migliore in tutto. Ammirami.
Trovo strano che la sua felicità dipenda unicamente dall'ammirazione di qualcuno. È come un palloncino bucato che ha bisogno di essere rigonfiato continuamente. Rispondo. Io ti ammiro, ma tu cosa te ne fai? Il vanitoso si ferma e mi guarda stupito. Con gli occhi spalancati grida.
Ma non c'è niente di più importante! Sì!
Provo un'ondata di tristezza per lui. Decido che è il momento di continuare il mio viaggio. Vado via. E mentre ti ammiro, dico gentilmente facendo un piccolo inchino, lui resta in silenzio ed io riparto. Proseguendo il mio viaggio tra le stelle, giungo su un altro piccolo pianeta. Qui c'è un uomo, seduto, circondato da bottiglie di vino vuote. Buongiorno, dico timidamente. L'ubriacone alza lo sguardo verso di me. Ha gli occhi stanchi e tristi. Sembrano quelli di un vecchio orso appena svegliato. Buongiorno, replica con una voce rauca e lenta. Osservo le bottiglie sparse attorno a lui e chiedo: cosa stai facendo? L'uomo sospira a lungo come se avesse sulle spalle un pesante sacco di patate. Sto bevendo, risponde semplicemente. Perché bevi? Domando inclinando la testa come un uccellino curioso. Lui abbassa tristemente lo sguardo e mormora: bevo per dimenticare. Per dimenticare cosa? L'uomo guarda le bottiglie vuote attorno a sé, poi mi fissa negli occhi e dice:
Per dimenticare che mi vergogno.
La sua risposta mi lascia perplesso, non capisco, perciò gli chiedo: vergognarti di cosa?
Mi vergogno di bere.
Sussurra, abbassando di nuovo lo sguardo. Rimango in silenzio. Non so cosa dire. Sento un nodo alla gola mentre lo osservo. Penso che il suo sia un ciclo senza fine, che lo tiene prigioniero come un criceto su una ruota che non smette mai di girare. Sento che la mia presenza non può far molto per cambiare la sua situazione, quindi lo saluto. Me ne vado, dico infine. L'ubriacone annuisce, senza alzare lo sguardo. Fa un altro sorso di vino, mentre io mi allontano per sempre da lui. Arrivo su un altro piccolo pianeta. Vedo un enorme tavolo sul quale ci sono fogli pieni di numeri. Seduto su uno sgabello, un uomo d'affari è intento a contare velocemente, come se stesse cercando di battere un record mondiale. Lo saluto. Buongiorno. L'uomo d'affari non alza nemmeno lo sguardo e risponde infastidito:
Buongiorno, buongiorno.
poi continua a scrivere e a borbottare i numeri. Che cosa stai facendo?
Pota, sto contando. Non mi distrarre, che poi perdo il conto.
Sono curioso, perciò gli chiedo: cosa stai contando?
Le stelle. Sai di chi sono?
Di tutti. Lui aggrotta le sopracciglia.
Eh no, ti sbagli. Le stelle sono del primo che le scopre, del primo che le conta. Quindi io possiedo tutte le stelle che riesco a contare. Sono tutte mie.
Signore, io possiedo una rosa. Per me è bello possederla, ma per la rosa è utile. Infatti ogni mattina la innaffio e la metto sotto una campana di vetro per proteggerla. Ma tu, delle stelle, che te ne fai? L'uomo sembra già non vedermi più. È circondato da meravigliose stelle, eppure per lui sono solo numeri da contare. Non riesce a vedere la bellezza che lo circonda. Non ha mai guardato un tramonto. Mi allontano dal pianeta con una sensazione di malinconia. Proseguirò il mio viaggio, sperando di trovare qualcuno che veda il mondo con gli occhi pieni di meraviglia. Dopo aver lasciato l'uomo d'affari, il mio viaggio mi porta su un altro piccolissimo pianeta. Ha un unico lampione, accanto al quale un uomo continua ad accenderlo e spegnerlo, accenderlo e spegnerlo, accenderlo e spegnerlo. Buongiorno, gli dico. Buongiorno, risponde il lampionaio mentre accende il lampione con un gesto rapido e preciso. Sembra una strana danza. Perché lo stai accendendo e spegnendo? È il mio compito. Ogni mattina accendo il lampione e un minuto dopo lo spengo. Questo è l'ordine che ho ricevuto. Buona notte. Ma perché così spesso? Un tempo il mio lavoro era semplice, accendevo il lampione di sera e lo spegnevo al mattino. Ad un certo punto, però, il pianeta ha cominciato a girare sempre più velocemente e ora un giorno dura solo un minuto. Ecco, è già mattina. Buongiorno. E riaccendi il lampione. Non hai mai tempo per riposarti? Lo chiedo pensando a quanto possa essere stancante un lavoro così. Lui scuote la testa e spegne il lampione. Oh no, non ho tempo per nulla. Accendo e spengo, accendo e spengo, senza mai fermarmi. Ma sai, il mio lavoro è poetico. E quando accendo il lampione è come se nascesse una stella nel cielo. Buona notte. Lui potrebbe essere mio amico, ma non c'è posto per tutte e due su questo pianeta. Devo andare, dico infine con un pizzico di tristezza. Buon viaggio e buon giorno. Dice il lampionaio mentre accende il lampione un'altra volta, illuminando il nostro addio con una calda luce. Dopo aver lasciato il lampionaio, il mio viaggio mi porta su un pianeta un po' più grande. Qui incontro un geografo, un signore che scrive dove si trovano montagne, fiumi, laghi e mari. È seduto su una pila di libri. Lo saluto con curiosità. Buongiorno.
Buongiorno esploratore, da dove vieni?
Emozionato, inizio a descrivere il mio asteroide, i miei tre vulcani, di cui uno spento. I bellissimi tramonti. Ma più di tutto parlo della mia rosa. La voce mi si incrina mentre descrivo la sua bellezza e la gioia nel vederla sbocciare. È davvero magnifica, dico con un sorriso malinconico. Il geografo annuisce annotando sul suo libro solo i tre vulcani. Chiedo incuriosito. Perché non scrivi della mia rosa? Senza alzare lo sguardo dal libro, esclama:
Oh, ma le rose sono effimere.
Che cosa vuol dire effimero? Domando incuriosito.
Significa destinato a scomparire.
Me lo spiega con un sorriso. Sento un nodo alla gola. Destinata a scomparire e io l'ho lasciata sola.
Oh, se vuoi visitare un pianeta interessante, c'è la Terra. Buon viaggio!
Dice il geografo, salutandomi affettuosamente con un sorriso. Mentre me ne vado, il cielo sembra farsi grigio e triste. Penso alla mia rosa. Arrivo sulla terra, in mezzo a un deserto che sembra un mare dorato. Cammino sotto il sole sperando di incontrare qualcuno o qualcosa di interessante, ma niente, solo sabbia. Sabbia e ancora sabbia. Mi siedo su una duna e guardo il cielo che si tinge dei colori del tramonto. Penso con nostalgia al mio piccolo asteroide e al mio fiore. Che sciocco sono stato a lasciare tutto ciò che amavo per questo deserto. Chiudo gli occhi e cerco di ricordare il profumo della mia rosa. Forse in questo momento anche lei sta guardando il cielo, forse anche lei ora sta pensando a me. Mi sveglio all'alba e mi accorgo che accanto a me c'è un serpente che mi fissa immobile e il suo corpo lucido brilla sotto il sole.
Buongiorno, chi sei?
Mi chiede con voce bassa e melodiosa, sembra una canzone sussurrata dal vento e dal deserto.
Oh, buongiorno, serpente.
Rispondo ancora un po' assonnato. Gli racconto che sto facendo un viaggio tra le stelle. Gli descrivo il mio piccolo asteroide con i tre vulcani e gli parlo della rosa. Narro le mie avventure e le buffe persone che ho incontrato sui pianeti. Il serpente ascolta attentamente. Il suo corpo ondeggia leggermente, danzando al ritmo delle mie parole. Quando finisco di parlare, mi guarda con aria comprensiva e dice:
«Sei lontano da casa, piccolo principe, ma io posso aiutarti, ho il potere di riportarti sul tuo asteroide, ma devi essere sicuro di volerci tornare».
Rimango in silenzio per un momento, riflettendo sulle sue parole. «Grazie», rispondo. «Per ora continuerò il mio cammino». Il serpente annuisce e, con un ultimo sguardo d'intesa, si allontana, strisciando elegantemente tra le dune. Il deserto, con la sua vastità e il suo silenzio, ora è meno solitario. Camminando nel deserto, qualcosa cattura la mia attenzione. Una macchiolina tra la sabbia. Avvicinandomi, scopro che è un piccolo fiore spuntato proprio lì, nel nulla del deserto. «Buongiorno!» gli dico accovacciandomi accanto.
«Buongiorno!»
risponde il fiore con una voce dolce e lieve. Sembra così fragile e indifeso, leggero come una piuma, eppure lì, a sfidare il deserto.
«Come fai a vivere qui?» chiedo meravigliato. «È difficile vivere nel deserto. La mia forza sono le mie radici profonde. E anche se nessuno mi vede, io fiorisco lo stesso».
Mi chiedo se la mia rosa, come questo fiore, possiede radici profonde che la tengono ancorata al piccolo asteroide o se il vento l'ha già portata via.
«Non ti senti solo?» gli domando. «Non sono mai veramente solo. Il vento mi accarezza e le stelle brillano anche per me.
Rimango seduto accanto a lui per un po', ascoltando il silenzio del deserto. Avverto un legame profondo con questa piccola creatura, un legame che non ha bisogno di parole. Poi chiedo: conosci gli uomini della terra? Dopo un attimo di riflessione, il fiore risponde:
ne ho visti passare 6 o 7 con una carovana, ma non sai mai dove trovarli. Loro non hanno le radici.
Gli sussurro: grazie. E addio. Sento il suo profumo che mi accompagna, come un abbraccio invisibile. All'improvviso mi ritrovo davanti a un giardino pieno di fiori. Ovunque posi lo sguardo, scorgo tantissime rose, tutte uguali alla mia. Ma la mia rosa mi aveva detto che era l'unica nell'universo. Le avevo dato tutto il mio affetto, credendo alle sue parole e alla sua unicità. Ora, davanti a questo giardino di rose, mi accorgo che mi aveva detto una bugia. Sono confuso e arrabbiato. Penso a tutto il tempo che ho dedicato ad una rosa che non era poi così speciale. Mi sento solo, come un minuscolo granello di sabbia in mezzo al deserto, avvolto dalla delusione. Le lacrime scivolano sulle guance come piccole stelle cadenti. Riprendo a camminare e a un tratto incontro una volpe. Sembra uscita da una favola. La saluto. Buongiorno, volpe. Vuoi giocare con me? Sono tanto solo. Lei scuote la testa.
Non posso giocare con te. Non sono addomesticata.
Che cosa significa addomesticare?
È una cosa da molti dimenticata. Vuol dire creare legami. Tu, fino ad ora, per me, sei un bambino come tanti altri. Ed io per te non sono che una volpe tra le tante. Ma se tu mi addomestichi, sarai per me unico al mondo. E io sarò per te unica al mondo. Imparerò a riconoscere il rumore dei tuoi passi. Gli altri passi mi fanno nascondere, i tuoi mi faranno uscire dalla tana, guidandomi come una dolce melodia. E poi ci sono i campi di grano. Io non mangio pane. Il grano per me è inutile. Ma tu hai capelli color dell'oro. Quando mi avrai addomesticato, il grano mi farà pensare a te. E amerò il suono del vento nel grano.
Pensando alle parole della volpe, le confido: credo che una rosa mi abbia addomesticato. La volpe mi guarda.
È possibile. Per favore, addomesticami.
Volentieri, ma non ho molto tempo. Devo scoprire degli amici e conoscere molte cose.
La volpe sospira. Si conosce solo ciò che si addomestica. Gli uomini non hanno più tempo, comprano le cose già fatte, ma nessuno vende gli amici. Se vuoi un amico, addomesticami.
Cosa bisogna fare?
All'inizio ti siederai lontano da me, io ti guarderò e tu non direi nulla. Le parole sono una fonte di equivoci. Ogni giorno potrai sederti un po' più vicino. Se vieni sempre alle 4, dalle 3, io comincerò ad essere felice. Ci vogliono i riti.
Così, ogni giorno, mi siedo un po' più vicino a lei.
La volpe ed io diventiamo amici, inseparabili. Ma arriva per me il momento di partire. Io non volevo farti del male, mormoro cercando di non essere triste. Ma tu hai voluto che ti addomesticassi. Piangerai? La volpe mi guarda. Sì, ma ci guadagno il colore del grano. Vai a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo. Poi ritorna e ti regalerò un segreto. Corro a cercare il giardino e le rose. Poi le guardo attentamente e dico loro: voi non siete come la mia rosa. Nessuno vi ha addomesticato. Siete belle, ma non mi mancherete. La mia rosa è unica perché le ho dedicato il mio tempo e perché le voglio bene. Poi torno dalla volpe e le dico addio. Addio, risponde lei. Ecco il mio segreto. Non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi. È il tempo che hai dedicato alla tua rosa che la rende così importante. È il tempo che ho dedicato alla mia rosa che la rende così importante. Tu sei responsabile per sempre di ciò che hai addomesticato. Sei responsabile della tua rosa. Prima di lasciarla, ci abbracciamo stretti stretti, sapendo che non ci rivedremo più. Cammino nel deserto sulla sabbia dorata, avvolta dal silenzio. Improvvisamente sento un rumore provenire dal cielo. Alzo gli occhi e scorgo qualcosa di straordinario. Uno strano marchingegno che vola. Sembra una gigantesca libellula di metallo con un uomo seduto al suo interno. Non avevo mai visto uomini volanti prima. Ne avevo mai incontrato un altro essere umano su questo pianeta. Oh no! All'improvviso vedo uscire dalla macchina volante un fumo nero e denso. Il mio cuore inizia a battere forte. Cosa succederà ora? Il curioso oggetto ondeggia nel cielo, come una foglia in autunno, e precipita a terra. Il velivolo atterra nel deserto con un colpo sordo, sollevando una nuvola di polvere. Sembra sia esplosa una bomba di sabbia. Mi avvicino di corsa con il cuore che batte forte per l'emozione e vedo un uomo uscire barcollando dall'aereo, con gli occhiali da aviatore storti. È un'espressione disorientata. Sembra un uccello caduto dal nido. L'aviatore, ancora un po' scombussolato, prende la cassetta degli attrezzi, forse vuol provare a riparare il suo aereo. Prima però ci si siede sopra per riprendersi. Lo osservo da lontano, avvicinandomi poco a poco. Noto la sua espressione. La fronte è corrugata, gli occhi sono spaventati, ma sprigionano una luce che mi suggerisce una gentilezza profonda. C'è un'umanità in lui che mi attira e mi tranquillizza,
come una melodia dolce e conosciuta. Decido di avvicinarmi ancora di più e di chiedergli una cosa importante. Cammino fino a essere vicinissimo all'uomo, tanto da poter vedere la sabbia sulla sua tuta d'aviatore. Faccio un respiro profondo e dico: per favore, disegnami una pecora. L'uomo sobbalza, poi mi guarda con un'espressione incredula. Credo non abbia mai visto un bambino solo in mezzo al deserto. Cosa? Chiede come se non avesse capito bene la mia richiesta. Una pecora, ripeto dolcemente. Disegnami una pecora. L'aviatore sembra confuso, poi tira fuori un pezzo di carta e una matita. Mi guarda con curiosità. Penso voglia capire perché desidero che mi disegni proprio una pecora. Inizio a spiegargli. Sai, avrei bisogno di una pecora che possa mangiare i baobab sul mio asteroide, prima che diventino troppo grandi e distruggano tutto il mio mondo. Sembra ancora più confuso, ma comincio a disegnare. Il primo disegno è un elefante dentro un boa. Sorrido e dico: no, no, non voglio un elefante dentro un boa, voglio una pecora. Fa un altro disegno, ma è un ariete. Questa non è una pecora, ha le corna. Infine l'aviatore spazientito disegna una scatola con dei buchi.
Ecco, la pecora è dentro questa scatola.
Guardo il disegno entusiasta e ringrazio. È proprio come la volevo. E la cassetta le farà da casa, grazie. Oh, la pecora si è messa a dormire.
Ora lui sembra sollevato e un po' divertito, come se avesse appena superato un esame difficile. Nonostante la sua preoccupazione per far ripartire l'aereo, c'è gentilezza nei suoi gesti e nel suo sguardo. E così, in mezzo al deserto, con una pecora in una scatola, sento di aver trovato un amico con cui condividere le mie avventure e i miei desideri.
Chiedo all'aviatore: le pecore mangiano i fiori? Anche le rose con le spine? Lui, impegnato con un bullone che non vuole svitarsi, risponde senza guardarmi:
e le pecore mangiano tutto quello che trovano.
Ma allora le spine a che cosa servono? L'aviatore, alle prese con il bullone che sembra incollato all'aereo, replica bruscamente:
le spine non servono a niente, è pura cattiveria da parte dei fiori.
Non ti credo. I fiori sono deboli, si rassicurano come possono, si credono terribili con le loro spine. Tu credi che i fiori...
Non credo niente, ho risposto una cosa qualsiasi, mi occupo di cose serie io.
Parli come i grandi. Sento la delusione crescermi dentro e gli urlo: tu confondi tutto, tu mescoli tutto. La mia rabbia è come un vulcano che sta per esplodere. Conosco un pianeta dove vive un signore che non ha mai guardato un tramonto, non ha mai amato nessuno, non fa altro che contare le stelle e crede di essere un uomo serio, ma non è un uomo, è un fungo. Da migliaia di anni i fiori fabbricano spine e da migliaia di anni le pecore mangiano i fiori e tu non pensi che sia una cosa seria. Non è importante la guerra fra pecore e fiori. Io conosco un fiore unico al mondo e la pecora potrebbe distruggerlo così in un attimo. L'aviatore dimentica il bullone e le sue preoccupazioni, si avvicina e mi prende in braccio. come fosse un fragile tesoro, e sottovoce sussurra:
il fiore che ami non è in pericolo. Disegnerò una museruola per la tua pecora.
Le sue parole sono piene di gentilezza. Tra le sue braccia lascio che le lacrime scendano, scintillano sotto il sole, come a voler accendere stelle lontane per lei, per la mia rosa.
Nei giorni seguenti racconto all'aviatore del mio piccolo asteroide, della mia rosa vanitosa e di tutti gli strani personaggi che ho incontrato sui pianeti e sulla Terra. Sono passati 8 giorni da quando il suo aereo è caduto e l'acqua da bere è finita. Così decidiamo di cercare un pozzo. La sabbia dorata si estende all'infinito come un'enorme coperta luccicante sotto il cielo blu. Il sole è una gigantesca e calda palla di fuoco. Avanziamo l'uno accanto all'altro con passo stanco tra le dune silenziose. Finalmente arriva la notte. Dico all'aviatore: le stelle sono tutte belle, se sai che su una di esse c'è un fiore. Anche il deserto lo è, se sai che in esso si nasconde un pozzo. Sono così stanco che non riesco più a camminare. Sento il mio corpo diventare pesante come un sasso. L'aviatore se ne accorge e mi prende con delicatezza in braccio. Cammina lentamente, senza fermarsi mai, mentre io ascolto il battito del suo cuore. Il deserto, sotto il cielo stellato, non sembra più così spaventoso. Ogni tanto l'aviatore mi stringe per darmi forza ed io mi sento al sicuro tra le sue braccia. Mi addormento, sognando acqua di stelle e petali che mi accarezzano. Mi risveglio all'aurora con l'aviatore seduto accanto a me. Con gli occhi ancora assonnati scorgo qualcosa all'orizzonte. «Guarda! Guarda! Potrebbe essere il nostro pozzo!» esclamo con entusiasmo. Ci alziamo di scatto. Ora ogni passo sembra più leggero, ogni respiro più facile. Al pozzo è tutto pronto, la carrucola, il secchio e la corda. L'aviatore fa scorrere il secchio e la carrucola emette un lieve rumore. Sorrido e lui mi fa bere per primo. Quest'acqua è nata dal cammino tra le dune, dal canto della carrucola, da un amico che mi prende in braccio. Quest'acqua fa bene al cuore. Anche lui beve e sorride. Dice: «L'acqua sembra dolce come il miele». Sussurro: «Sulla Terra gli uomini coltivano 5.000 rose nello stesso giardino e non trovano quello che cercano. Eppure potrebbero trovarlo in una sola rosa o in un po' d'acqua. Ma gli occhi sono ciechi, bisogna cercare con il cuore». «La sabbia è color miele», chiedo all'aviatore. «Disegnami la museruola per la pecora». Lui tira fuori dal taschino una matita e un foglio. Mentre disegna, lo vedo corrucciare la fronte preoccupato. Mi chiede:
«Piccolo uomo, dove vuoi portare la pecora?»
Non rispondo, prendo il foglietto con la museruola e lo metto in tasca. Gli dico: «Ora vai a riparare il tuo aeroplano, ti aspetto qui». E così, mentre l'aviatore torna al suo aereo, rimango lì, vicino al pozzo. Ascolto il silenzio del deserto, avvolto da una dolcezza che viene da lontano.
Mi siedo sulla sabbia ancora calda, guardando per l'ultima volta il tramonto sulla terra. I colori del cielo cambiano rapidamente, come se il sole stesse dipingendo un favoloso quadro per il grande addio. Penso alla mia rosa, improvvisamente ripenso ai piccoli sorrisi che condividevamo guardando i tramonti e i suoi sospiri che si univano ai miei. Ricordo le facce buffe che faceva quando sosteneva che l'acqua era troppo fredda e subito dopo, di nascosto, mi osservava con dolcezza e gratitudine. Mi torna in mente che, quando me ne andai, un petalo si staccò dalla rosa e, volteggiando, mi accompagnò per un po' nel cielo. Lo seguì con la coda dell'occhio, ma ero troppo concentrato a volare via. Strano, quando ero con la rosa non mi ero accorto di nulla. Solo ora che ho capito molte cose di lei e di me, ricordo. Voglio tornare da lei, ma non posso portare il mio corpo perché è troppo pesante. Ma ciò che conta è invisibile. Sarò presto a casa, ma questa volta sarà diverso, perché io ora sono diverso. Sorriderò ai suoi brividi per l'acqua gelata e ci abbracceremo con delicatezza per non sciuparci. Guarderò con lei i tramonti, non perché sono triste, ma per condividerne la bellezza, e il nostro respiro sarà all'unisono con l'universo. Sono solo nel deserto, aspettando il ritorno dell'aviatore. So che ha riparato il suo aereo e che presto se ne andrà a casa. Anch'io me ne andrò. Sembrerò morto, ma non lo sarò. L'importante è dentro di noi ed è invisibile. Ripenso a tutti gli incontri che ho fatto e ai ricordi che porterò con me. Penso alla volpe che mi ha fatto capire che è il tempo che le dedichiamo a rendere unica e speciale una rosa. Penso all'aviatore che sta arrivando. Presto non sarò più visibile ai suoi occhi, ma rimarrò nei suoi ricordi e lui resterà nei miei. L'aviatore arriva e si siede accanto a me senza parlare. Con voce pacata gli sussurro: «Sono contento che tu abbia riparato il tuo aereo. Anch'io oggi ritorno a casa. La mia destinazione è molto più lontana ed è molto più difficile». Lui mi stringe tra le braccia. Il deserto ci avvolge come un grande abbraccio dorato. Con un filo di voce che si confonde con il vento del deserto, dico all'aviatore: quello che è importante è invisibile. È come per il fiore. Se tu vuoi bene ad un fiore che sta su una stella, è dolce la notte guardare il cielo. È come per l'acqua. Quella che tu mi hai dato da bere era musica. C'era la carrucola e c'era la corda, ti ricordi? Era buona. Quando non sarò più con te, guarderai le stelle la notte. È troppo piccolo il mio asteroide perché io ti possa mostrare dove si trova. È meglio così. Tutte le stelle saranno tue amiche.
Voglio ancora sentirti ridere, mi chiede sottovoce. Proseguo. Gli uomini hanno delle stelle che non sono le stesse. Per alcuni, quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide. Per altri sono solo delle piccole luci. Per l'uomo d'affari erano da possedere. Ma tutte queste stelle stanno zitte. Quando guarderai il cielo la notte, sappi che io abiterò vicino ad una di esse. E visto che io riderò, sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu solo avrai delle stelle che sanno ridere. E quando ti sarai consolato, sarai contento di avermi conosciuto. Sarai per sempre mio amico. Aprirai a volte la finestra e riderai. I tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere, guardando il cielo, e ti crederanno pazzo. Ma tu conoscerai la verità.
Non ti lascerò, protesta l'aviatore con decisione.
Sembrerà che io mi senta male, sembrerà che io muoia. Non venire a vedere.
Non ti lascerò.
Arriva la notte e l'aviatore si addormenta. All'alba gli bacio la fronte e mi incammino verso il serpente. Non voglio che l'aviatore mi veda. Sembrerò morto, ma non sarà vero. Non posso portare con me il mio corpo. È troppo pesante, ma sarà come una buccia d'arancia abbandonata. Ecco il serpente. Lo vedo e comincio a tremare perché ho un po' paura. Sussurro con un filo di voce e sono pronto. Il serpente si avvicina e con un guizzo giallo si avvinghia a me. Il morso è veloce, quasi impercettibile, come fosse un piccolo bacio che non fa male. Rimango immobile per un istante, poi cado dolcemente sulla sabbia, senza fare rumore. Attraverso le palpebre chiuse intravedo una tenue luce. Le apro e scopro d'essere sul mio asteroide. Sì, davanti a me c'è la rosa bagnata dalla rugiada, o forse le sue sono lacrime di gioia. È fragile e splendente più di quanto la ricordassi. I suoi delicati petali tremano.
Sei tornato,
sussurra con una voce delicata, quasi incredula. Sorrido. Sono tornato. La rosa abbassa lo sguardo imbarazzata.
Ti ho fatto soffrire. Per questo te ne sei andato. Ma tu sei sempre stato nei miei pensieri.
E tu sei sempre stata nel mio cuore. Ci sfioriamo. In quell'istante il mio piccolo asteroide sembra risplendere di una luce nuova. Vicini, io e la mia rosa. Guardiamo l'orizzonte, mentre l'alba porta con sé la promessa di un nuovo inizio. Sento il suo dolce profumo mentre osserviamo insieme il sole sorgere, inondando il cielo di colori caldi e luminosi. Tra di essi riconosco il rosso della volpe e l'azzurro della tuta dell'aviatore. Sorrido, lo saluto agitando la mano, come si fa con un amico che se ne va. Ciao, Antoine. E mentre il sole si alza nel cielo, sento che nulla può separarmi dalla mia rosa, neppure dai miei amici, anche se sono lontani. Ciò che è invisibile ci lega, è eterno e infinito. Ora non c'è più nulla di effimero. Il più bel paesaggio è un silenzio dove tutto può sorridere. Il più bel paesaggio è sapere che c'è qualcuno nel cielo che ti ama.